Ed eccoci in diretta, come avevamo già annunciato con Chiara, bentornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Ciao, grazie mille.
Bene, con te ovviamente volevamo parlare della situazione a Shengal. Sappiamo che sei appunto appena rientrata, anche insomma da quello che scrivevi, dagli articoli che hai scritto, la situazione è sempre più tesa. Domenica è partito questo ulteriore attacco dell'esercito iracheno con l'intenzione di riconquistare e quindi annullare, se vuoi, la volontà del popolo yazida di autogovernarsi. Se puoi un po' aggiornarci, dirci qualche tua impressione, che sta succedendo e anche che succede con quei due giornalisti ormai scomparsi da una decina, forse anche più, di giorni, no? Arrestati.
Sì, la situazione è evoluta molto rapidamente in peggio. Come dicevi, domenica l'esercito iracheno ha afferrato un attacco come mai successo prima. Quindi era stato preparato nei giorni precedenti con l'arrivo di ingenti mezzi militari, obici, carri armati, eccetera. E domenica è partita una vera e propria offensiva militare, anche con l'utilizzo di elicotteri e artiglieria pesante, scusate, che ha fatto sì, insomma, che per due giorni, tra domenica e lunedì e di nuovo ancora martedì, Shengal sia stata letteralmente bombardata con colpi d'artiglieria, con elicotteri che costantemente giravano sulle comunità, e l'esercito iracheno ha di fatto circondato molte delle postazioni delle unità di autodifesa yazide, sia quelle interne, le Ataish, che quelle, diciamo, esterne, tra virgolette, gli Ebeshe, che sarebbero, insomma, molto simili alle righe kurdo-siriane del Rojava. E questo ha provocato ovviamente un'immediata reazione dell'autodifesa, che ha risposto agli attacchi. Ci sono stati vittime tra i compagni, un giovane di 31 anni che era parte delle Asaish, delle forze di sicurezza interna, è stato ucciso dall'esercito iracheno. Ci sono stati diversi feriti. L'attacco è stato veramente molto molto pesante e ha provocato anche da una parte la reazione della popolazione, che, come è successo anche nei attacchi precedenti, è scesa in strada, ha difeso con i propri corpi le postazioni dell'autodifesa, in alcuni casi ha preso le armi, però ha provocato anche la fuga di decine, centinaia di famiglie dai villaggi che sono stati presi di mira nello specifico, e che sono state costrette a scappare per il timore degli attacchi, e si sono riversate nel Kurdistan iracheno. Questo magari poi ci torniamo un attimo dopo, però era uno poi degli obiettivi di questo attacco. E successivamente la situazione è lentamente tornata alla calma, perché sono proseguiti colloqui. Nel frattempo proseguivano i colloqui tra l'autodifesa yazida e l'esercito iracheno, e anche tra i rappresentanti dell'autogoverno e il governo iracheno, per giungere a un cessate il fuoco che attualmente è in vigore. Quindi in questo momento non ci sono più scontri. La situazione, diciamo, che è di una calma tesa, perché in qualsiasi momento l'attacco potrebbe ripartire. In questo momento però scontri non ci sono, e ieri è arrivata a Shengal una delegazione di alto livello dell'esercito iracheno, che in queste ore sta dicendo che assolutamente loro non vogliono attaccare gli yazidi, lo dicono appunto dopo aver compiuto un attacco su larga scala. Quindi la situazione è molto complicata, e si sta un po' realizzando quello che a Shengal ci si aspettava, e molti davano la fine del Ramadan come possibile data di un attacco più ampio su Shengal, cosa che infatti si è realizzata. E in campo ci sono diverse forze che stanno cercando di fare palesi pressioni sull'autogoverno yazida, e che vogliono giungere sia allo smantellamento dell'autonomia che al disarmo delle forze di autodifesa. E quello che è accaduto, io questo, insomma, ci tengo a sottolinearlo, la fuga di tante famiglie dai villaggi colpiti è un brutto segno, perché dimostra quello che è innanzitutto l'obiettivo dei governi regionali, di quello iracheno, di quello del Kurdistan iracheno, e anche della Turchia di svuotare lentamente Schengen o rapidamente con azioni di questo tipo, con l'obiettivo di far crollare dall'interno il progetto di autogoverno. In queste ore esponenti del KDP, che è il partito democratico del Kurdistan, ovvero il partito del clan Barzani, quello che di fatto governa il Kurdistan iracheno, stanno dicendo proprio questo, cioè che Schengen non è sicura, che Schengen è controllata da gruppi esterni che non sono ezidi, che non sono curdi, ma che sono gruppi terroristi, riferimento ovviamente al PKK, e quindi preme anche sulla popolazione perché lasci quei territori, e cosa che in parte sta avvenendo, anche se in numeri ancora non enormi. Quindi questo è uno degli elementi che secondo me vanno sottolineati, perché è chiaro che tutti questi attacchi che stanno conducendo in questi mesi, ormai da anni, da parte della Turchia con i droni, da parte in questo momento dell'esercito iracheno con l'artiglieria pesante e i tank, hanno l'obiettivo di far morire l'autonomia, magari non con un attacco enorme, con i bombardamenti e la distruzione totale di Schengen, anche perché poi dal punto di vista dell'internazionale non sarebbe una gran bella figura un altro massacro contro una popolazione che ne ha appena vissuto uno per mano dell'ISIS, ma mostrarla come un luogo talmente insicuro dove la gente è meglio che se ne vada, ed è l'obiettivo di questa costante pressione, di questa costante tensione, che poi appunto, come dicevamo anche l'altra volta, impedisce di concentrarsi invece sulla ricostruzione e sulla realizzazione degli obiettivi politici dell'autogoverno. Non so se mi sentite. Pronto?
Mi senti?
Sì, adesso sì.
Sì, no, io ti sentivo bene, non so perché non riuscivamo a sentirci. Le stranezze dei nostri mezzi, non so, tecnici. Sì, infatti era più o meno questo che volevamo capire, no? Quali erano le prospettive, non solo in merito a questo attacco, ma anche quali erano le prospettive future. Tu dici molto chiaramente, insomma, che queste sono tutte come dire, manovre, minacce per far sì che poi si torni indietro rispetto a un processo di autonomia o di confederalismo, così come chiede anche l'altra realtà, la richiesta della Confederazione Curda. Quanto pensi che questa cosa, cioè quanto pensi che questi attacchi alla fine avranno ragione, insomma, della...
Ma guarda, io dai le settimane che abbiamo trascorso lì è apparsa molto chiara la fortissima volontà della comunità ezida di resistere a questi attacchi. Ora non lo dico per retorica, però è così, nel senso che basti pensare che nei mesi, negli ultimi mesi, che sono stati quelli forse più duri, anche perché si sono susseguiti una serie di attacchi con i droni da parte della Turchia che hanno preso di mira i più alti esponenti dell'autodifesa e dell'autogoverno, uccidendoli, quindi con il chiaro obiettivo di far crollare un po' tutto. In questi ultimi mesi di attacchi più duri, il numero di persone, di giovani, ragazzi e ragazze che si sono unite alle fila dell'autodifesa è costantemente aumentato, e questo a dimostrazione della volontà proprio popolare di difendere questa esperienza. Dall'altra parte, nei periodi di maggiore calma, moltissime famiglie dal Kurdistan iracheno, dai campi del Kurdistan iracheno, sono rientrate a Schengen, e perché è la loro terra e perché sono consapevoli che in realtà si tratta di un posto sicuro, o almeno lo sarebbe se non subisse questo tipo di attacchi. Quindi l'impressione che noi abbiamo avuto stando là e parlando con le persone, non soltanto membri dell'autogoverno, dell'autodifesa, ma anche appunto le persone normali, chiamiamole così, è che l'intenzione è quella di resistere. Parliamo di un popolo, di una comunità che è uscito liberandosi da solo da uno dei peggiori massacri e tentativi di genocidio degli ultimi anni, che armi alla mano si è liberato e che per la prima volta sperimenta un'autonomia strutturata, una forma di autogoverno strutturato, e non intende rinunciarci. Loro sono molto consapevoli di questo, del fatto che se non si difendono da soli nessuno lo farà per loro, e non hanno intenzione di ricadere sotto il controllo di quei soggetti che nel 2014 li hanno lasciati in mano allo Stato Islamico. Quindi da questo punto di vista la volontà è forte, e lo è anche però l'organizzazione, nel senso che uno dei motivi per cui questi ultimi due attacchi da parte dell'esercito iracheno non sono poi riusciti a pieno, e sono durati 2-3 giorni per poi giungere a cessare il fuoco, è anche dovuto al fatto che la preparazione anche proprio militare armata dell'autodifesa azida è un livello piuttosto alto, viene da dire al di là dell'equipaggiamento militare è molto più alto di quello dell'esercito iracheno, che sono appunto militari stipendiati che rispettano degli ordini ma che non stanno difendendo se stessi e la propria comunità. Quindi l'impressione è che se con una attenzione internazionale maggiore, che certo in questo periodo è piuttosto limitata da altri fatti, i governi della regione, a partire dalla Turchia, probabilmente si sentirebbero meno autorizzati a compiere simili attacchi, e in particolare il governo del Kurdistan iracheno, che è poi il principale proxy di Erdogan. Perché questo poi volevo sottolinearlo, è vero che in questi giorni a compiere fisicamente l'attacco è stato l'esercito iracheno, e nello specifico alcune unità dell'esercito iracheno che sono di stanza a Mosul, che sono molto più vicine alla Turchia di quanto non lo siano a Baghdad. Però è anche vero che all'interno del governo iracheno non c'è affatto, e del panorama politico iracheno non c'è affatto
un'omogeneità,
un'unità di vedute rispetto a Şengal, che tra l'altro insiste nel dire di non volersi assolutamente scindere o dividersi dallo Stato iracheno, chiede semplicemente il riconoscimento politico di un'esperienza che può essere, secondo quella che la Costituzione irachena, legittima e valida. Quindi questo dovrebbe anche un pochino aprire a un possibile compromesso, comunque a un possibile accordo che gli yazidi stanno cercando in tutti i modi, con i continui incontri, con continui vertici con il governo iracheno, per ribadire questo, cioè nessuno qui vuole uscire dallo Stato iracheno, semplicemente vogliamo un'applicazione della Costituzione che prevede anche forme di autonomia di questo tipo, e soprattutto dell'autodifesa. Su quello loro non intendono giungere a un compromesso, cioè l'autodifesa deve rimanere in mano agli yazidi, perché sono appunto abbastanza consapevoli che dovesse accadere qualcosa di simile a quello del 2014, quello che è successo nel 2014 probabilmente non riceverebbero il sostegno adeguato dal loro Stato.
Certo, però contemporaneamente diciamo siamo un po' accerchiati, perché poi c'è Erdogan che sta bombardando con i propri droni, attaccando la parte delle montagne del Rojava. Il governo centrale di Baghdad mi sembra che, insomma, dall'anno scorso, insomma, non riesce a trovare una propria solidità, no? Non si riesce, è ancora molto, non c'è una stabilità.
No.
Quindi tu dicevi, insomma, stanno facendo degli incontri con chi, insomma, con quanto peso possono avere questi incontri rispetto poi a questi interessi, insomma, che ognuno sta portando l'acqua tra virgolette alla propria fazione?
Sì, sicuramente queste sono settimane e mesi cruciali per questo tipo di vertici con l'attuale governo iracheno, che di fatto è una sorta di governo d'emergenza, perché ci sono state le elezioni a ottobre, ancora non hanno formato una maggioranza, i tempi legali di formazione di un governo sono in realtà scaduti, quindi parliamo di un'istituzione che è l'esecutivo di Baghdad, che è assolutamente debole. E il problema è proprio questo, che finisce per rispondere a interessi regionali esterni molto spesso. Il primo ministro iracheno proviene dai servizi segreti iracheni, è vicinissimo alla Turchia, è vicinissimo al clan Barzani nel Kurdistan iracheno, quindi ha degli interessi, almeno lui personalmente, che sono diversi da quelli di altre fazioni che fanno parte dello spettro politico iracheno. E questa frammentazione, questa debolezza sicuramente da una parte non aiuta perché ridà indietro uno stato debolissimo se non fallito. Dall'altra Schengen cerca anche un pochino di sfruttarla, perché sono abbastanza consapevoli, insomma, gli yazidi sono abbastanza consapevoli che una volta che verrà formato il governo, a meno che non si vada a elezioni anticipate, è possibile, anzi molto probabile, che tra le prime decisioni che ci saranno ci sarà quella appunto di compiere un attacco veramente su larga scala contro Schengen per disarmare l'autodifesa. E dici bene, in realtà gli yazidi sono abbastanza accerchiati, nel senso che sono fisicamente circondati da forze che a loro ostili. L'unica, diciamo, via di fuga è l'ovest, quindi il confine con la Siria e con il Rojava, che però è oggetto da ormai da mesi della costruzione di un muro da parte del governo di Baghdad, che con la scusa appunto del possibile passaggio di miliziani dell'ISIS o miliziani islamisti di altri gruppi jihadisti, sta appunto costruendo un muro che di fatto poi taglierà anche le comunicazioni con il Rojava, e quindi con l'esperienza di confederalismo democratico a cui gli yazidi si sono ispirati e da cui hanno ottenuto non soltanto un sostegno politico ma prima di tutto militare e umanitario durante il massacro del 2014. Quindi la situazione è assolutamente molto, molto delicata, ed è un momento probabilmente più difficile per questa esperienza politica yazida. E io mi viene da dire che molto dipende anche dall'attenzione che da fuori può arrivare rispetto a queste tematiche, anche se, insomma, capisco che possono sembrare di nicchia, in realtà poi sono questioni che ci chiamano anche un po' in causa, perché veramente quella è un'esperienza politica che ha pochi uguali nel mondo, e che viene realizzata in un contesto di enorme ostilità da parte dei pesi massimi della regione, a partire appunto dalla Turchia.
Sì, che in questo momento, così come in altre aree, anche in Medio Oriente, ne approfittano dell'attenzione concentrata, insomma, sul conflitto russo-ucraino per fare un po' come gli pare, diciamo. Insomma, questo è vero, è una risposta probabilmente internazionale, cioè, non ci si riesce lì a mettere le diplomazie, figuriamoci su questi che vengono visti come conflitti tra virgolette regionali, no? Guarda, io ti ringrazio, so che hai tanti impegni, non so se vuoi aggiungere delle cose, darci, insomma, alcune così dire.
Diciamo che abbiamo detto abbastanza tutto, e sì, insomma, mettiamoci sempre un occhio.
Sì. Manteniamo alta l'attenzione,
aggiornamenti, come dire. Ci risentiamo.
Va bene, grazie veramente, buon lavoro, perché so che sei molto impegnata in questo momento. Ciao.
Grazie mille.
Ciao. Okay.